Rosmini e lo Stato, un tema che non sembra proprio sull'agenda delle discussioni più attuali su Rosmini. Prevalgono in questi momenti discussioni sul liberalismo di Rosmini, su un Rosmini anti-Stato, tra virgolette, su un Rosmini che preferisce la istanza del soggetto individuale, dei suoi diritti e che tendenzialmente non considererebbe lo Stato una realtà filosoficamente seria, se vogliamo così. Già parlando così, evidentemente mi inserisco in una certa direzione di un liberalismo politico che non considera appunto la dimensione dello Stato, una delle istituzioni politiche centrali. Lo stesso Rosmini, sappiamo, scrive in uno scritto importante sul comunismo e sul socialismo, scrive nello stesso Filosofia del diritto che l'autore delle azioni è l'individuo. Rosmini, che in vari luoghi dà testimonianza dell'individualismo metodologico, così chiameremo oggi proprio il suo metodo nelle scienze sociali. Ma al di là di questo, Rosmini e lo Stato comunque è e rimane un tema importante. Lo Stato, che è la realtà centrale del pensiero politico moderno, è per proprio per interpretare Rosmini adesso, dopo una certa modernità, per interpretare Rosmini anche in prospettiva dei problemi filosofici e giuridici politici del XXI secolo, bisogna sempre comunque tornare al confronto di Rosmini con la modernità. Un confronto da interpretare nella scia della quarta fase, quindi non nella chiave di un netto rifiuto, non nella chiave anche di certe affermazioni di Rosmini stesso, che sia nei confronti di Kant, di Hegel, sia nei confronti di Rousseau, di altri pensatori centrali della filosofia politica della modernità, spesso trovava delle parole ben dirette, ben di una rinuncia ben secca e ben netta. Al di là di questo, c'è da recuperare una, secondo me, proprio un grande pensiero di una grande densità, di un grande spessore in cui Rosmini si confronta con la stessa modernità. Cerchiamo un po', attraverso un dialogo, di recuperare alcune di queste istanze, cerchiamo di suggerire, di approfondire come Rosmini vedeva alla fine il rapporto tra individuo e Stato, non per smentire la interpretazione di un Rosmini liberale, scia nella quale la stessa quarta fase, la stessa videocattedra sia anche messa ripetutamente in videolezioni, però per recuperare alcune dimensioni, senz'altro del pensiero politico di Rosmini, che oggi ci possono essere di aiuto per la discussione e per i problemi attuali del XXI secolo. Sono contento di essere qui con Francesco Petrillo, di entrare con lui in questa discussione. Non soltanto in occasione della pubblicazione del suo libro sulla filosofia del diritto di Rosmini. Infatti, Rosmini, come avevo appena accennato, evidentemente si confronta in maniera profetica, se vogliamo così, con gli autori del primo socialismo, i primi socialisti francesi ancora prima di Marx, e vedeva in maniera molto acuta i rischi di uno Stato che si sostituisce all'individuo. Ma al di là di questo, vediamo anche un Rosmini, interprete di Kant, interprete di Hegel, interprete di altri autori moderni. Non so qual è la tua impressione, occupandoti con Rosmini, filosofo della politica, quale idea, quali autori, per te sarebbero quelli centrali con cui Rosmini si è confrontato in merito del pensiero dello Stato?
Grazie per avermi invitato qui a parlare di questo tema fortemente stimolante. Mi sono molto occupato della teoria dello Stato moderno e la prima questione è se Rosmini si confronti decisamente col concetto moderno di Stato o piuttosto con un concetto di Stato premoderno, per verificare poi come questo concetto di Stato premoderno possa essere nuovamente razionalizzato nella modernità. E cioè se il moderno concetto di Stato debba essere dato, o meglio pensato, partendo da un confronto con il trascendentalismo kantiano, l'ontologismo soggettivo hegeliano, il panteismo schellingiano, o con il teismo francese di Malebranche, o per esempio con lo spiritualismo di Cousin. La sensazione è che lo studio dello Stato moderno per Rosmini debba rinascere dalle fonti classiche e che questo concetto, questa razionalizzazione, appunto concetto di Stato, non idea di Stato, debba passare da una riqualificazione, revisione, riattualizzazione del pensiero classico. E in questo senso mi pare che un rapporto forte Rosmini coglie tra Stato e persona. Io non so se la persona per Rosmini possa essere considerato come un momento esclusivamente soggettivo, cioè un individuum che esclude il individuum della compartecipazione cristiana. Mi pare di più che l'agapismo cristiano entri in un concetto di persona come individuum e che quindi lo Stato debba sempre essere, in Rosmini, un concetto che come ente, appunto, distante dall'essere, non possa sostituire l'essere. Mentre la modernità costruisce la statualità come concetto logico-razionale, certamente più tendendo ad avvicinarsi all'essere che ad un ente, se, ragionando con categorie rosminiane. Per cui la sensazione è che a Rosmini della filosofia politica moderna interessi quanto la filosofia politica moderna sappia confrontarsi anche, come ho già detto anche in altre circostanze, sappia confrontarsi anche con le fonti classiche e interessa meno quella filosofia moderna che invece parte dal concetto, da quel monoteismo trasposto, che è la sostituzione dell'uomo a Dio, dell'uomo che si fa lo Stato, prescindendo dalla città di Dio. Cioè,
Questa riconnessione all'idea essere ente, no? Trovo abbastanza interessante perché la persona, Rosmini, è fondato sull'idea dell'essere, e questo è un concetto ontologico metafisico, no? Quindi l'idea del diritto in Rosmini è basato sull'essere e non riferito allo Stato. Qui
certo.
mi pare
Quindi
una
siamo d'accordo,
differenza
sì.
essenziale tra Rosmini e la modernità. Non dobbiamo dimenticare che Rosmini scrive all'inizio del 1800, immediatamente dopo la Rivoluzione francese, quel momento
Il problema potrebbe essere, se, non so se
centrale.
sei d'accordo, ma penso, se questo Stato come ente, che ovviamente non riesce a concettualizzarsi come essere, essere l'essere, in questo è chiara la differenza netta con lo Stato hegeliano, che
Certo,
invece è certamente
assolutamente.
un essere nella filosofia pratica di Hegel, se questo ente possa appropriarsi dell'idea dell'essere. Cioè, partendo da categorie che ovviamente sono più tue, che non mie, cioè, che conosci molto, molto meglio di me, se questo far proprie le idee dell'essere possa essere dello Stato o soltanto della persona. Perché forse è qui il punto. Cioè, se lo Stato, volgendolo in un'altra dimensione discorsiva, se lo Stato non può appropriarsi delle idee dell'essere, allora lo Stato certamente è una funzione della persona. Se invece potesse lo Stato appropriarsi dell'idea dell'essere e far sua l'idea dell'essere pur senza essere l'essere, allora lo Stato sarebbe un ente da contrapporre all'ente persona.
Infatti, e questo sarebbe possibile soltanto nel momento in cui si interpreta lo Stato, adesso, non come essere, cioè nel senso come essere concreto, ma nella dimensione soggettiva, cioè di libertà. Cioè, evidentemente lo Stato non si identifica con un essere reale. E per questo questa identificazione nella filosofia premoderna non è nemmeno possibile. Nella filosofia soggettivistica moderna ciò è possibile perché il concetto ontologico centrale diventa il soggetto, quindi la libertà. E dove il soggetto trova la libertà? Non nello stato di natura, questo exeundum è stato natura in Kant, no?
Certo.
Perché non per sottomettersi a uno stato, no, affinché l'uomo possa trovare la sua vera dignità all'interno dello stato, di una civiltà, alla fine, dove la persona può vivere secondo ciò che è la sua dignità, secondo la sua libertà, soltanto in uno stato
per Kant, che chiaramente a questo punto
possono essere riconosciuti, e per Hegel la dignità della persona. E qui vediamo come si è sostituito, no, lo stato a ciò che era un ordine dell'essere prima. E Rosmini, un po' ho l'impressione anche che per Rosmini ciò diventa possibile nel momento in cui veramente questa totalizzazione dello Stato abbracci anche la dimensione spirituale dell'essere. Ossia concretamente a livello delle istituzioni, quindi anche la Chiesa, dove la Chiesa all'interno anche di un ambito protestante non ha più la funzione di una contrapposizione. Infatti in Rosmini la persona, dove la persona nella filosofia del diritto raggiunge la sua vera realizzazione? All'interno della società teocratica.
Questo è molto interessante, questo tema di discussione, nel modo in cui lo proponi, perché c'è una lettura della filosofia politica e della scienza dello Stato, diciamo, del primo Novecento italiano, che è nella dialettica tra Mamiani e Gentile, sul problema dell'educazione, che è un tema che mi ha sempre molto affascinato e che credo sia molto legato a quello che tu pensi riguardo alla libertà che passa solo per un processo di razionalizzazione, cioè che non si può essere liberi se non si ha conoscenza, perché appunto la conoscenza conduce alla coscienza. E soltanto la coscienza ti fa vivere libero, cioè la coscienza della libertà, non la conoscenza della libertà per la coscienza della libertà. Certamente Rosmini ha questa idea dell'utilità dello Stato per la persona.
Certo. Utilità è proprio la parola giusta che Rosmini usa anche,
sì,
no?
Sì, dell'utilità dello Stato, che è un concetto che riprende molto Gentile e che in qualche modo nega Mamiani, cioè nella polemica tra Gentile e Mamiani. E il problema è che la volontà dello Stato è una volontà che può educare le coscienze. Dunque, lo Stato diventa funzionale al soggetto nel momento in cui il soggetto, grazie allo Stato, riesce a raggiungere un maggior grado di conoscenza, quindi una maggiore coscienza di sé, quindi una maggiore libertà. Il punto è se lo Stato moderno sia funzione o fine.
Infatti, perché se rimane funzione, allora c'è, se vogliamo così, un surplus della libertà che non si riesce assolutamente a sciogliere razionalmente nella razionalizzazione, nel processo di presa di coscienza all'interno dello Stato. Quindi la persona ha qualcosa, cioè lo Stato può essere di funzione, di aiuto, ma per Rosmini il potenziale di autocoscienzialità della persona è sempre qualcosa
che va oltre.
E che solo in una dimensione trascendente può essere,
cioè, che prima e dopo
per
dello
stato moderno, mentre lo Stato moderno dice anche in chiave educativa, infatti da Rousseau in poi, no?
Certo.
Da Rousseau in poi questa idea, che alla fine questa dimensione, che perché lo Stato deve appropriarsi anche della dimensione educativa? Perché è appunto non soltanto un mezzo, ma è vero poi fine della presa di coscienza, dello sviluppo del soggetto moderno,
sì,
no? Nel senso della sua libertà.
Sì, è vero, è proprio questo il punto. Cioè, è il problema è un problema che nasce con la nascita del moderno concetto di Stato. Cioè, se lo Stato è... come dire, non sono certo io a dover ricordare, insomma, che tanto Rousseau quanto Hobbes sono stati considerati dei teorici dello Stato etico. e che poi la letteratura ha riletto come invece dei teorici dello Stato, chiamiamo così, utile,
Certo.
in senso rosminiano. Certo è che lo Stato moderno, però, nel momento in cui diventa educatore, permette anche dei processi di razionalizzazione. In questo senso, credo che la quarta fase sia, si muova, diciamo, correttamente nel suo percorso. Nel momento in cui che lo Stato moderno si fa educatore, quando aiuta il processo di razionalizzazione e quindi il passaggio dell'azione. E cioè, chiaramente, io credo che non ci siano molti dubbi sul fatto che la lettura italiana di Hegel, tutta la lettura italiana di Hegel, da Spaventa ai Begriffi napoletani, sia una lettura che passa per il marchesianesimo non marxista, e cioè per la teoria dell'uomo che fa la storia, che in Italia, grazie certamente al lavoro di Labriola, penetrato poi nella filosofia gentiliana e crociana, anche e soprattutto crociana, probabilmente non arriva al materialismo dialettico. Questa filosofia dell'azione, in qualche modo, è una filosofia dell'educazione alla razionalità, alla crescita individuale. Probabilmente Rosmini fornisce le categorie per questo approccio, e il punto, però, ritornando a monte, e se Rosmini, lo dicevamo in un'altra nostra conversazione, sia vicino a Hegel in tutta la sua costruzione del concetto di Stato, cioè in tutta la sua considerazione del concetto di Stato, o invece soltanto, per esempio, nel momento in cui considera la società civile.
Certo. Una chiave molto critica da Rosmini, che vale anche oggi, cioè nel senso oggi siamo un po' agli antipodi, no? Mentre la modernità nasce, era un concetto etico, cioè lo Stato etico, cioè lo dico in senso generale, non
Ma certo.
certamente a te, lo Stato etico non nasce con l'idea di essere uno Stato totalitario, lo Stato etico era etico nel senso buono della parola.
Certo.
No? Nel senso veramente educativo, nel senso incivilatore, come si dice in italiano, della popolazione.
Per la Cina.
No? E in questo senso, evidentemente oggi siamo un po' alle derive opposte, no?
Certo.
Ossia, abbiamo il problema, se parliamo oggi attualmente dei problemi del sistema educativo, cioè lo Stato veramente oggi ancora ha questa funzione. E lì Rosmini, da un lato, ci dà una chiave critica. Perché anche Rosmini, almeno se parliamo dal 1848-49 in poi, lì anche Rosmini inizia a vedere lo Stato, al più tardi da lì, in maniera critica. Perché lo Stato diventa lo Stato anticlericale, anticattolico, anticlericale
Lo
in
Stato
Italia.
moderno nasce anticlerico, cioè, beh, certo.
E Rosmini, sì, è lì soprattutto all'interno dell'unificazione italiana, cioè volevo dire che mentre l'unificazione italiana fino al 48 era ancora considerata un'idea cattolica, diventa tutta l'idea italiana concreta, diventa lì, si scarica un po' con la questione romana, eccetera, no? Contro le vicende della Chiesa. E lì Rosmini da quel momento si combatte molto per la libertà dell'insegnamento, per la libertà delle scuole cattoliche. E
Certo.
questo è senz'altro un tema liberale in Rosmini, critica contro lo Stato educatore, no? Che oggi ci torna interessante come tema. Del resto, però, dall'altro lato, bisogna anche dire che Rosmini era sempre critico nei confronti dell'avvento dello Stato moderno, come dici tu giustamente, perché nasce, in un certo senso,
È chiaro.
anticattolico. Però Rosmini ha anche dei momenti in cui giudica senz'altro questi avvenimenti della Rivoluzione francese come positive. E questo in un duplice senso. Il primo senso perché la Rivoluzione francese, come scrive Rosmini nelle Cinque Piaghe, ha spazzato via il sistema feudale.
Certo.
Quindi questa presa di coscienza della libertà del soggetto Però Smini è alla fine anch'esso un avvenimento del cristianesimo. Finalmente, dopo il Medioevo cristiano, tra virgolette, la modernità anticattolica comunque porta alla realizzazione di una idea cristiana. In questo senso, questo elemento. E il secondo, il costituzionalismo, ossia l'idea che lo Stato moderno non si debba basare su una idea hobbesiana, innanzitutto, ma si deve inserire, e neanche rousseauiana, no? Ma si deve inserire all'interno di una idea di costituzione che, secondo me, ma poi adesso entriamo magari in questa discussione, che secondo me associa Rosmini con tutte le critiche e anche con tutte le avversità, ma secondo me anche piuttosto vicino a Kant e Hegel, almeno per quanto riguarda la dimensione della Costituzione.
Io credo che tu abbia ragione quando fai riferimento alla Polizeistaat, cioè all'idea che ha Rosmini in fondo della società civile di Hegel, più che non del concetto di Stato sintesi hegeliano.
Sì.
Il problema di questa società civile, però, secondo me è un problema forte, un nodo da sciogliere della filosofia dello Stato o della filosofia sullo Stato rosminiana, è quello di comprendere se è salvo tutto ciò che è nella società civile o se va salvato anche ciò che è fuori dalla società civile. Mm-hmm. La sensazione è che, leggendo specie la filosofia del diritto di Rosmini abbia un'idea della società civile che però non completa tutto il panorama, tutto l'asset del rapporto tra cittadino e società, e cioè tutto il problema politico. Cioè, rispetto alla società civile hegeliana, la società civile rosminiana non è la sintesi del politico. E quindi, poiché non è la sintesi del politico, c'è un problema di tutela di ciò che non è nel politico, che è anche un problema di libertà, perché la libertà che aspira alla proprietà, la proprietà come massima libertà, la proprietà come realizzazione della libertà, è possibile solo all'interno della società civile. Ma Rosmini, da cristiano, si rende conto, e quindi in questo senso, avvicinandosi a una dottrina sociale della Chiesa che si allarga oltre lo Stato, dicendolo in maniera semplicistica, che va fino al diritto di resistenza.
Sì, certo.
Che va fino al diritto di resistenza.
Questo tema classico da Sant'Agostino e Santo Tommaso in poi.
Certo, è un problema, certo. Della classicità, chiaramente. È il problema della sintesi tra, appunto, l'intellettualismo greco e l'agapismo cristiano. Il problema, cioè, Rosmini ha questo problema che va al di là della società civile. Allora, probabilmente non c'è assolutamente in Rosmini un'idea di Stato come primo momento della triade Stato, religione, filosofia che conclude l'eticità.
Certo.
C'è certamente un concetto di Stato come società civile che può essere letto insieme alla società civile hegeliana per coglierne le differenze, però se una differenza si vuole cogliere, e forse la si può cogliere proprio sotto il profilo della dottrina sociale della Chiesa, sta nel fatto che Rosmini si preoccupa anche di chi rimane fuori dalla società civile. Hegel probabilmente no. In questo senso Hegel è più vicino allo Stato moderno, che certo, chiude tutto. Se penso alla formula schmittiana del cristallo di Hobbes, e penso alla obbedienza e protezio che chiedo accettando le regole dello Stato, il decive di Hobbes, sono schiavo perché sono in catene, probabilmente Rosmini si interessa anche chi è fuori dal cristallo.
Certo.
E la tutela di chi è fuori dal cristallo, secondo me, non è un problema di minore libertà, è un problema di maggiore libertà.
Certo,
cioè c'è una maggiore attenzione alla libertà, al concetto di libertà.
Sì,
non solo la libertà di chi è dentro il sistema o di chi è dentro al circuito, non so come vogliamo chiamarlo, lo Stato. Oggi non possiamo più chiamarlo perché credo sia piuttosto dissolto il concetto. Però dico, forse il grande interesse per un tema come questo, cioè lo Stato e Rosmini oggi è proprio come Rosmini tutela cose fuori dallo Stato. E per esempio mi pare che tu, quando vai ad occuparti anche del tema metastatale, superstatale, sovrastatale
sì.
di Rosmini, cioè dell'Europa, per esempio.
Su quello sarebbe potuto parlare. Vorrei un attimino rifarmi a questa dimensione, chi sta fuori, eccetera, e in Hegel. Alla fine, lì vediamo anche il problema di una identificazione, no, troppo stretta tra quella identificazione che Rosmini avrebbe chiamato tra uomo e cittadino. Rosmini distingue sempre tra uomo e cittadino. E questa identificazione in Hegel vediamo quando, soprattutto per me è molto emblematico, quei paragrafi 139-140, quando parla Hegel della coscienza. Cioè, alla fine, il problema è qual è la oggettività.
Ecco, il problema è che lo Stato si preoccupa di educare soltanto il cittadino.
Ecco, infatti.
E il non cittadino?
Quando non possiamo più lasciare una libertà responsabile, e qui vediamo che per Rosmini la libertà responsabile della coscienza, dell'individuo, alla fine, è da formare, senz'altro attraverso tanti elementi, come tu diresti, come anche esplicitato nel tuo libro sulla filosofia del diritto, ci sono sempre tanti elementi da tenere insieme, soprattutto quando si parla del pensiero politico, pratico, giuridico di Rosmini. E in questo momento, senz'altro la religione, ma anche la civiltà, lo Stato, la famiglia, tantissimi elementi. E nonostante tutti questi elementi, la coscienza eccede, perché la coscienza alla fine è quel giudizio teoretico su un giudizio pratico che si orienta all'idea dell'essere, e lì eccede. Mentre in Hegel, la oggettività si identifica alla fine con ciò che è la dimensione politica. L'uomo si identifica con il cittadino.
Paradossalmente, se possiamo dire utilizzare un'espressione forte, la società civile di Hegel è addirittura più eticizzata
assolutamente
dello Stato assoluto, no? Cioè sì. Dell'idea di Stato.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
Paradossale.
E in questo senso, quando scrivevi nel tuo libro Rosmini è più giuridico di Gentile, potremmo aggiungere certo. Rosmini è più giuridico di Hegel.
Assolutamente.
Perché? Perché Rosmini lascia alla giuridicità comunque un aspetto che non coincide completamente con la eticità. E questa è l'eredità classica, e questa è l'eredità classica che abbiamo già in San Tommaso, che abbiamo comunque anche nel problema non soltanto del diritto naturale, ma anche della coscienza erronea, eccetera, in San Tommaso, dove questa coincidenza assolutamente non troviamo, in Hegel ce l'abbiamo. E in questo senso Rosmini rimane all'interno di ciò che di solito si chiama la idea liberale dello Stato moderno. Rosmini è quello che veramente oppone una idea veramente più liberale, no?
Una riflessione...
È più liberale, Rosmini, in questo senso.
È più liberale, perché lo Stato di quello che noi chiamiamo Stato di diritti, Rechtsstaat, in realtà è un Gesetzesstaat.
Bravo.
È uno Stato della legge, no?
Sì.
Cioè, in realtà, lo Stato della modernità esclude tutto il diritto dalla legge. Per cui la tutela è solo davanti alla legge, ma chi rimane fuori dalla legge non è tutelato. Rosmini si preoccupa di tutelare anche chi è fuori dalla legge, quindi una tutela che va oltre lo Stato di diritto. E quindi da questo punto di vista direi che è più liberale di Hegel.
Certo, certo.
Non avrei dubbi su questo. Cioè.
Ci sarebbe un altro tema intimamente connesso.
Scusa. È più liberale di Hegel. Qui si potrebbe aprire un bellissimo percorso di pensiero per il filosofo teoretico, e cioè, e anche dal punto di vista teologico, cioè la prospettiva protestante,
sì,
anche nelle sue derivazioni calviniste, per esempio, in qualche modo può essere considerata, chiaramente in punto di domanda, può essere considerata più liberale o meno liberale di quella cattolica. E in questa, partendo proprio da Rosmini, dal confronto tra Rosmini e Hegel, non c'è probabilmente proprio nel cattolicesimo liberale una maggiore libertà nel momento in cui si preoccupa di chi non è all'interno della
certo,
società civile.
Bravissimo, bravissimo. E aggiungo un'altra cosa,
questo
nei confronti del calvinismo, hai detto, aggiungerei anche nel confronto della filosofia dello Stato stessa cattolica dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento.
Certo. Del primo Rosmini. Perché, il secondo Rosmini in questo senso supera se stesso.
Sì, infatti, perché se consideriamo prima il tradizionalismo, poi la neoscolastica, che apparentemente non era statalista come il pensiero protestante, come la filosofia protestante, però aveva comunque tematizzato, era comunque anche anti-individualistica, anti-liberale, apertamente contro il liberalismo, tematizzando la idea del solidarismo, di un'idea organicistica, che se guardiamo da un punto di vista rosmignano, che loro non hanno fatto caso, loro si consideravano il concetto anti-hegeliano, ma da un punto di vista rosmignano la neoscolastica assomiglia pericolosamente all'hegelismo, con l'organicismo, con la eticizzazione della vita civile, no?
Certo, perché diciamo in qualche modo quel tipo di l'ontologismo di Suárez o di Fernando Vázquez, per esempio, è un ontologismo che tende ad identificare dei principi giuridici che sono di per sé concentrati nell'essere e che possono essere rintracciati soltanto diventando l'essere. Concretamente, così come accade nell'ontologismo soggettivistico hegeliano. Perché concretamente l'essere diventa un unico soggetto e non va più, rispetto all'essere di San Tommaso, a coincidere col mondo.
Sì. Questo è interessante perché Rosmini apparentemente, se soltanto apriamo la filosofia di diritto, cioè, si rifà alle definizioni di Suárez, però vediamo che evidentemente...
Io per esempio in altre circostanze ho molto sottolineato come siano utili gli studi, adesso parlo di un autore così un po' desueto, diciamo, di Piero Martinetti, il quale ha detto bene che non c'è in Rosmini il deteriore suarezismo, e cioè non c'è la tradizione. Ed è giusto dire...
E questo vale non solo per la filosofia teoretica, ma anche per quella pratica.
Direi assolutamente per quella pratica. Mentre mi pare molto, molto corretto quello che, come dire, anche argomentato in maniera corretta, quello che dicevi prima, e cioè concretamente che alla fine in qualche modo la critica di ontologismo soggettivistico fatta Gentile viene da chi è realmente, da chi realmente si muove in un ontologismo soggettivistico e trascura l'ontologismo oggettivistico premoderno, che invece probabilmente sarebbe più accettabile come punto di partenza per leggere Rosmini.
È interessante come da una prospettiva rosmigliana arrivo, io personalmente, a gettare una luce differenziata, comunque sempre critica, ma più differenziata su Hegel, al di là di quei paradigmi che dicono Hegel sia un pensatore totalitario, eccetera. Cerco io di revisionare. Tu da una prospettiva analoga dici, ma da punto di vista rosmignano dovremmo comunque anche rivalorizzare alcuni elementi gentili. Comunque questa è una prospettiva anche interessante che viene fuori dalla quarta fase che non è una fase autoreferenziata a Rosmini stesso, che è una fase che cerca di rileggere un po' tutta la modernità, al di là dei pregiudizi paradigmi.
C'è un passaggio chiaro che credo non debba essere certo io a certificare, e cioè che l'attualismo non è una forma di neoidealismo, cioè l'attualismo ha una sua autonoma prospettiva filosofica. Quindi Gentile, questo è un passaggio importante, Gentile forse non è molto diffusamente svolto. Gentile dice che Rosmini getta i semi, che in Rosmini ci sono i semi dell'attualismo, non i semi del neoidealismo. E l'attualismo, concretamente, è una filosofia che si confronta con la filosofia premoderna per modernizzare la filosofia premoderna senza passare attraverso le filosofie della rivoluzione.
Bene, interessante, bene.
Le filosofie della rivoluzione francese.
Certo, sì.
Per esempio, Rosmini è contro ogni forma di democrazia, Gentile è contro ogni forma di democrazia non rappresentativa. È terrorizzato dalla democrazia diretta.
Tipo rossoviana. Modello rossoviano, anche Rosmini evidentemente... rifiuta, no? Sì. Sulla rappresentanza Rosmini ha un po' le idee sue, come sappiamo,
è un problema forte
al diritto elettorale censitario, sì, no? Sì. Proporzionale ai contributi che versano le persone. Qui adesso apro una parentesi interessante, evidentemente Rosmini dice che nel Parlamento, non nel tribunale politico, ma nella dieta, chi non contribuisce, quindi chi è senza proprietà privata, non ha diritto di voto.
Ah, beh.
Però è interessante che nella Costituzione, secondo la giustizia sociale, Rosmini concepisce l'idea che attraverso la corporatività della Chiesa, che anche essa contribuisce al Parlamento, i non abbienti, esercitano la loro dimensione rappresentativa, politica, non attraverso un voto diretto al Parlamento, ma attraverso la Chiesa, quindi anche lì Rosmini concepisce comunque una funzione per non lasciare fuori dalla società
La persona,
la
per non lasciare fuori
persona,
la
quello che hai detto
persona,
prima tu,
sì, la persona
no?
sussistente, cioè appunto non c'è in Rosmini quest'idea che è un po' diciamo diffusa ai nostri tempi, che ci è stata molto trasmessa anche dal diritto anglosassone, dal common law, che invece non è proprio dal civil law per tradizione, che Rosmini ovviamente non potrebbe accettare quest'idea del soggetto di diritto.
Sì.
Il soggetto è il diritto, non è il soggetto di diritto, cioè non hai un diritto perché ti viene riconosciuto, il diritto è tuo o non c'è. Allora, ecco perché, come ci siamo detti tante volte, diciamo, probabilmente è Capograssi quello che coglie meglio il problema del rapporto tra diritto e persona. Cioè
Certo,
non c'è,
sì.
non è un plus il diritto della persona,
Assolutamente,
è la
sono
persona
sì,
stessa.
certo. Quello sarebbe, c'è cioè un tema a sé, probabilmente non abbiamo oggi il tema, Rosmini è la tradizione anglosassone, perché Rosmini da un lato scrive nella stessa Costituzione che consiglia a chiunque di studiare gli inglesi, non soltanto per l'aspetto economico, ma anche per l'aspetto del common law, eccetera, però comunque con la stessa sua Costituzione, secondo me,
Vabbè, chiaro.
comunque propone una concezione continentale, non so come la vedi
Ma è
tu, la
assolutamente,
idea di
non c'è
Costituzione di
dubbio, perché
Rosmini.
assolutamente nega l'empirismo
Sì,
e l'utilitarismo,
infatti
che sono
anche secondo me
i momenti
Rosmini
strutturali della
non ha una
Costituzione.
idea del diritto che è una idea di common law, cioè ha l'idea comunque che
Di diritto
la
romano.
persona, che è la libertà, che è il diritto sussistente, trova in un certo senso il suo fondamento non nello Stato, ma in una Costituzione, che non è ad arbitrio neanche delle persone, no?
No.
Ma che corrisponde a un ragionamento morale sulla libertà umana, ciò che sono i diritti fondamentali della persona, come hai descritto anche nel tuo libro. Non è qualcosa che una costituente, un'assemblea costituente potrebbe decidere a voto di maggioranza, eccetera. Lì prende un po' anche le pieghe di una critica hegeliana contro Kant, evidentemente. Cioè, alla fine che si realizza attraverso la Costituzione una metafisicità della libertà.
Ma nel diritto, nella società civile non c'è dubbio che il diritto sia quello romano, sia il civil law, non, cioè il civil law nella tradizione continentale, per una semplice ragione per la semplice ragione che il diritto romano è anche il passaggio di costruzione per il diritto pubblico, cioè come adesso non saprei dire quanto Rosmini abbia letto dei suoi coevi pandettisti tedeschi.
Ne cita nella filosofia del
Però, per
diritto.
esempio, è chiaro che la costruzione del diritto pubblico, che di tradizione chiaramente germanica, è tutta mutuata sull'istituto di diritto privato romano. E credo che Rosmini abbia ben chiara l'idea di un diritto romano come unico diritto che può permettere di praticare quella che lui chiama la justitia rispetto allo justum,
Certo.
quindi che l'istituto di diritto romano veda più garantista della common law, che invece chiaramente è una pratica non razionale, ma dovuta piuttosto a una legge non a una legge naturale, ma a un diritto di natura. C'è una
Certo.
pratica generale e costante, no? Penso che diciamo, l'approccio rosminiano al diritto è un approccio più
Certo.
di derivazione dai principi premoderni, anche di un diritto razionale della persona che comunque nasca da principi e non da pratiche.
Certo. Ma adesso, se Rosmini ha questa idea di Costituzione e di Stato, torna comunque anche all'interno di una teoria moderna, no, dello Stato, torna comunque il problema di due concetti che sono ben meglio risolvibili se abbiamo una concezione di un bello Stato sostanziale, no? Che è il concetto del bene comune e dello Stato sociale,
Ah,
no?
due concetti, se posso
Sì.
interrompere, due concetti che attengono molto al tema, più che del concetto moderno di Stato, al tema della statualità, e cioè del rapporto tra la persona e la società civile. Cioè, credo che Rosmini abbia più interesse alla statualità, intesa come società civile che lavora per garantire l'acquisizione da parte del soggetto della proprietà, piuttosto che non appunto allo stato appunto finalistico,
Sì,
inteso come fine.
sì.
E da questo punto di vista è probabile che questa statualità gli permetta anche di avere come dicevamo prima, un'idea più ampia della libertà. Cioè, poiché è la statualità ciò che ci non ciò che ci deve garantire, come nella teodicea, intesa in
Sì.
senso di razionalizzazione, ma ciò che ci deve permettere di evitare il male dal mondo, secondo il
Sì.
concetto classico di teodicea leibniziana, allora è più probabile che questo sia l'interesse che deve essere presente in una Costituzione. Cioè la Costituzione, per
Certo.
dirlo in parole più così sintetiche, la Costituzione non fa lo Stato, ma fa la statualità. Cioè non,
Assolutamente.
appunto, non fa lo
Sì.
Stato di diritto. Non fa lo Stato della legge, fa lo Stato di diritto.
Diritto, assolutamente, sì. Infatti anche io sono convinto che tanti elementi di ciò che di solito associamo con le dimensioni di bene comune o di stato sociale, però Smith fa parte della idea di libertà e di diritto.
Certo, sì.
Per questo tanti sono delusi di non trovare in Rosmini proprio una bella trattazione su questi
È
temi,
una
no?
forzatura.
Sarebbe una forzatura,
È una
assolutamente,
forzatura dire che
assolutamente.
Rosmini pensa
Cioè,
a una
il bene
Costituzione.
comune è il cospirare insieme di più volontà verso un comune fine, però che comunque chi stabilisce questo comune fine? Cioè, se non è proprio Dio, e questo comune fine per tutti secondo Rosmini, ma al di fuori di Dio, il comune fine politico devono determinare tutti quanti insieme, cospirando e coscienzialmente insieme, dice Rosmini, quindi anche attraverso un processo deliberativo
Per
politico.
esempio, la statualità può partecipare può compartecipare alla società di Dio, alla città di Dio, la
Sì.
statualità,
Lo Stato
meno
no.
lo Stato.
Infatti,
Cioè, anzi,
sì,
lo
certo.
Stato agostiniano, come dire, è un'associazione a delinquere se è privato del bene comune, ma se c'è il
Certo.
bene comune, la statualità non si contrappone alla società di Dio, non c'è più contrapposizione. Lo Stato, invece, probabilmente in sé è la negazione di questo bene comune, cioè non lo facilita nemmeno, no?
Sì.
Perché isola le posizioni deboli.
Certo, e probabilmente, adesso per avvicinarci all'ultimo tema della nostra discussione, probabilmente questa dimensione di statualità e non di Stato era anche al centro di ciò che Rosmini ha pensato come l'unità dell'Italia. No?
Sicuramente.
Rosmini lì, cioè, è interessante vedere Rosmini, no, come grande patriota anche dopo il 48 per la unità dell'Italia, no? Quando tanti cattolici magari già stavano iniziando a abbandonare questa idea per le problematiche anche tra Stato della
Sconfitte.
Chiesa e
Certo.
Austria, eccetera, no? Rosmini comunque che ha sempre mantenuto questa idea, che era probabilmente piuttosto un'idea di statualità e non di Stato, non lo so.
Assolutamente direi no, assolutamente di
Sì?
statualità. Che peraltro, ripeto, dal profilo degli studi attualistici, che secondo me per la filosofia pratica sono ancora utili
Certo.
per leggere Rosmini, dal profilo degli studi attualistici è la statualità che rileva, non lo Stato. Cioè, quando Gentile finisce di scrivere le sue cose sullo Stato prima di aderire al fascismo, è già un'idea chiara. Non della coincidenza tra Stato e partito, ma di uno Stato che vuole fare gli italiani, come aveva detto Cavour. Cioè, nel momento che gli
Certo.
italiani non riescono a voler fare lo Stato, allora lo Stato deve voler fare gli italiani. Quindi questo aspetto, anche l'aspetto educazionale del cittadino, è un aspetto che riguarda la funzione dello Stato verso il cittadino, e quindi la
Certo.
statualità più che, non, più che,
Certo,
la,
certo.
che lo Stato in senso moderno.
Sì, non è adesso il caso di entrare qui, no, una vicenda gentile, evidentemente,
no,
che,
no,
che siamo alla fine della nostra discussione. Però è interessante che, come Rosmini insiste, che tutti i principati italiani introducono prima una Costituzione, sì, prima di fare l'unità dell'Italia. Quindi la statualità, quindi ogni ducato, ogni principato italiano deve in un certo senso costituzionalizzarsi, statualizzarsi, per poter poi creare uno Stato unitario, per evitare che uno Stato colosso non costituzionalizzato alla fine potesse nascere e potesse opprimere poi la libertà cioè dei cittadini. Alla fine Rosmini cercava in questa maniera di evitare che nasca in Italia proprio uno Stato, certo, in questo senso, cioè, lui vuole una nazione forte, ma non nazionalistico. No?
Sì, poi c'è il problema probabilmente in Rosmini sono certamente gli embrioni di questo problema Stato-Nazione. Cioè, che è il problema che ha studiato bene Del Noce.
Sì, certo.
Cioè, se in realtà appunto ci sia un'idea, anche l'idea di costruzione di una nazione, o invece piuttosto l'idea della costruzione di uno Stato per assistere, inteso come statualità per assistere la persona. Forse il concetto di nazione, quello che poi Del Noce in qualche modo chiama inveramento, forse il concetto di nazione non è proprio definito in Rosmini. Io penso più concetto
non nel senso statuale. Rosmini sicuramente non ha l'identità tra nazione e Stato, non ha lo Stato-Nazione con il trattino, quello assolutamente no. Ha la nazione come idea culturale sicuramente, ma che non pregiudica la forma politica.
Che va formata, il punto è se la persona, il punto che scioglie anche un po' il nodo che interseca la lettura, diciamo, di Del Noce, di questa prospettiva rosminiana, cioè se in qualche modo poi la nazione può diventare Stato, o se invece lo Stato... Cioè, secondo me, certo, il punto è come... la persona prenda in sé la nazione, o come invece lo Stato aiuti la persona a diventare nazione.
Sì. Lì Rosmini ha senz'altro, senza usare la parola, ha pensato alla sussidiarietà, no? Rosmini dice sempre quando un livello superiore si sostituisce alla libertà del livello inferiore, lui lo chiamava proprio con una parola morale, una forma di egoismo. Sì. Lui dice: non abbiamo soltanto un egoismo a livello individuale, un individuo egoistico nei confronti dell'altro. Esiste anche un egoismo di famiglia, esiste un egoismo del partito, esiste anche un egoismo di nazione.
Cioè
formazioni etico-sociali chiuse in sé, no? In cui veramente e lì vediamo che è forse l'orizzonte per il bene comune in Rosmini, e per quello non troviamo una categoria di bene comune che soddisfi oggi tanti teoretici dello Stato, di filosofia politica, perché forse la dimensione di bene comune in Rosmini è talmente universale che comprende la umanità tutta. Per Rosmini il bene comune sta nell'umanità non c'è un bene comune di uno Stato che potesse essere in contrapposizione ad un altro, perché sarebbe una forma di egoismo. Cioè, Rosmini parla chiaramente di quelle costellazioni egoistiche. Alla fine, e lì vediamo che dove l'orizzonte è la umanità, il valore è la persona, perché la umanità alla fine è ciò che si realizza in ogni persona.
Perché tutti debbono poter aspirare alla beatitudine. In qualche modo questo problema di beatitudine giustifica anche l'egoismo. È questa beatitudine individuale della persona.
Sì, è per evitare quello, appunto.
È per evitare appunto che l'egoismo diventi invece un egoismo utilitaristico, o finalizzato a non, per usare le parole di Rosmini, a non aspirare alle cose più grandi, no? Per evitare questo tipo di egoismo c'è l'altro egoismo, che invece è l'egoismo che va premiato e può essere premiato anche.
Quello Rosmini chiamerebbe il perfezionamento, no? Perché il perfezionamento individuale ci può essere. Lui è contro il perfettismo, in politica, il perfettismo di Stato, che sarebbe la totalità di Stato, il perfettismo individuale, morale, evidentemente, questo è il principio centrale del suo pensiero, il principio centrale della virtù, no? Invece lo Stato, in questo senso, non può avere una virtù, perché
no,
è l'individuo che ha virtù.
In questo senso lo Stato non può avvicinare all'essere, anzi.
Sì, infatti, e qui abbiamo di nuovo il nostro discorso iniziale. Siamo in chiusura e vorrei comunque lanciare come l'ultima idea, perché parliamo di statualità come di costituzione, come mezzo di unificazione italiana, evidentemente nell'epoca del Risorgimento. Adesso abbiamo oggi l'Europa, no, Francesco? E quindi in che senso la lezione rosmignana oggi, secondo te,
che
insegni filosofia del diritto, non soltanto anche filosofia politica, in che senso oggi questa lezione rosmignana è una lezione europea?
Io penso che in questa dimensione che è emersa dalle nostre chiacchiere, dalla nostra chiacchierata, e cioè proprio la statualità, cioè l'Europa ha bisogno di statualità.
Sì.
Il messaggio rosmignano potrebbe essere utile per una statualità dell'Europa che non passa per il mercato,
sì,
per una statualità che passa per una costruzione di un insieme di principi che tutelino le persone all'interno dell'Europa. E in questo senso io ritengo che poi la statualità che Rosmini propone, che potrebbe stagliarsi bene sull'Europa, certamente identifica un concetto di diritto sovrastatuale che potrebbe essere garanzia per tutti, per tutte le persone che appartengono all'Europa. Quindi in questo senso anche la tutela delle giustizie particolari rispetto alle giustizie degli stati, delle giustizie particolari delle persone rispetto alle giustizie degli stati, ma soprattutto dell'educazione delle persone, anche se non partecipanti, alla struttura stessa di cittadino all'interno dello Stato, senza essere assurte al ruolo di cittadino, ma che comunque fanno parte dell'Europa perché vivono nell'Europa. E quindi il problema delle grandi migrazioni che oggi ci appartiene. Cioè non si può pensare a un'Europa senza una statualità che inglobi in sé anche queste realtà, per la quale Rosmini ci offre un messaggio non solo, come dire, culturalmente forte, non solo razionalmente e categoricamente edificabile, ma anche di grande speranza e fiducia.
Assolutamente. E poi, secondo me, all'interno delle varie dottrine liberali, no, che abbiamo oggi, e che spesso, parlando poi del mercato, non tematizzano abbastanza, secondo me, la dimensione dello Stato. No? Posso essere d'accordo con tante cose che ad esempio dice un Hayek o altri, ma la dimensione comunque dello Stato, del politico, dell'organizzazione politica è sottovalutata.
Ma lo Stato nel mercato?
Mentre invece una dimensione, una corrente che lo tematizza è la corrente che oggi purtroppo non è tra le correnti centrali, sicuramente giudicata da tanti come datata, no? Ma che comunque per me personalmente di grande attualità, è quello dell'ordoliberalismo e dell'economia sociale di mercato. Perché un Röpke, se vogliamo così, un Einaudi anche in Italia, erano comunque economisti liberali, ma che avevano ben presente che l'economia ha bisogno della dimensione politica.
Perché
non ci può essere dimensione economica, come hai detto tu prima, che l'Europa ha problema della dimensione politica nei confronti di un'economia che comunque, un'economia liberale che comunque mette l'Europa davanti a delle sfide che stanno davanti agli occhi di tutti.
Credo che questi pensieri non perdessero l'idea della statualità, della coscienza dello Stato rispetto al cittadino. Come dire, lo Stato aveva una dimensione coscienziale. Però è anche vero che purtroppo c'è una verità da constatare, e cioè che nel momento in cui lo Stato può agire uti privatus e si pone come soggetto rispetto al soggetto persona, non ci si può attendere dallo Stato una tutela verso la persona, perché lo Stato diventa un concorrente.
Certo.
È uno Stato concorrente.
Che dicevano Sturzo e gli altri, lo Stato deve fare lo Stato.
Lo Stato.
Nessuno dice che lo Stato non ci deve essere. la deve fare lo Stato, non deve fare l'impresa economica,
lo Stato
non deve mettersi in concorrenza.
Lo Stato che concorre con la persona schiaccia la persona, cioè non può che schiacciare, oppure la persona trova il modo di schiacciare lo Stato, il che chiaramente diventa piuttosto complesso. E allora il problema della garanzia, del rapporto tra Stato e persona, non è altro che il problema del giudizio.
Certo.
In questo senso io credo che, è un po' la cosa che mi ha interessato tanto delle prospettive rosminiane. In questo senso credo che il giudizio tra lo Stato e la persona possa essere garantito soltanto da un diritto che si erga al di sopra del diritto dello Stato.
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, possibilità.
E lì abbiamo la vera lezione di Rosmini, liberale, oltre i limiti del liberalismo moderno. In questo senso Rosmini, come dici tu sempre,
un extra
è oltre la modernità, non nel senso oltre la modernità che lui neghi la modernità. Questa è una dimensione che alla fine di questo bellissimo dibattito vorrei comunque sempre sottolineare, perché è veramente una mia esigenza. Rosmini è critico alla modernità, ma non vuole cancellare la modernità, perché la modernità, soprattutto in chiave di questi temi che abbiamo appena tematizzato, di diritto, ma anche chiaro di economia, eccetera, ha portato alla luce tantissimi risultati che nella prospettiva lunga sono stati seminati dallo stesso cristianesimo. Rosmini vuole evitare gli scacchi, vuole evitare le problematiche in cui una prospettiva moderna troppo incentrata sulla dimensione dello Stato produce. E qui non soltanto Rosmini, che sicuramente rispetto al suo tempo era molto avanti, perché le sue idee sono state non direttamente riprese dai pensatori dell'autoliberalismo, dell'economia sociale, di mercato, più direttamente riprese da uno Sturzo, ad esempio, però pienamente confacenti.
Scusa, volevo un attimo, direi che vuole in qualche modo, no, perché era interessante questo aspetto, vuole in qualche modo rileggere la premodernità in una maniera moderna che non sia la maniera moderna dello scientismo è dominante.
Sì, infatti.
Cioè il problema è in qualche modo è che si può, secondo Rosmini, credo che questa possa essere una sua possa essere stato un suo possibile pensiero, si può rileggere il premoderno attraverso delle categorie moderne che non sono necessariamente le categorie della scienza e del metodo scientifico.
Sì. Certo.
Della scienza, quelle che oggi chiamiamo le hard science, no?
Sì, sì.
Cioè, non è necessario, per leggere i classici, avvalersi delle hard science. Io posso utilizzare le scienze umane, che poi è un po' il discorso che sarà fatto anche, diciamo, dall'umanesimo, diciamo, romantico, che aprirà le porte all'ermeneutica, perché non è giusto dire che Rosmini è già verso l'ermeneutica, come ha pensato anche qualcuno, o che Humboldt, per esempio, possa aver già intuito e preconizzato il rapporto soggetto e oggetto. Mi pare un po' azzardato. Però, certo. Però è probabile che questa idea di una lettura della classicità con categorie moderne, che siano categorie nuove e non necessariamente le categorie dello scientismo, è particolarmente accattivante.
Assolutamente. Sono prospettive che vanno purtroppo oltre il tema, non necessariamente il tema, perché comunque sono connesse, ma vanno oltre purtroppo le possibilità che abbiamo in questo dibattito, che alla fine, adesso in questo momento, si volge verso la sua fine. Sono particolarmente contento perché con questo nostro ultimo con questo nostro ultimo dibattito abbiamo scoperto un altro tema veramente molto importante all'interno del pensiero Rosmini, che sarebbe da ritematizzare oggi in una prospettiva attuale. Ti ringrazio veramente anche per questa discussione
grazie a voi per l'occasione di poter parlare di queste cose.
Assolutamente sì. Grazie a tutti quanti che ci hanno seguiti fino a qui. Proseguiamo con questi nostri temi, con gli approfondimenti. Vediamo che riusciamo anche sempre di scavare un attimino più in profondità, grazie a Francesco, anche verso il pensiero politico dei classici. E in questo senso ci rivediamo alla prossima volta. Grazie di nuovo e alla prossima volta. Grazie.